Angela Teresa Veria, dimmi tutto, cosa dicono questi fratelli?
Fratello Giuseppe, ho appena finito di parlare con una sorella che mi ascolta quando le porto i tuoi messaggi e mi ha interrogata sui due profeti di Apocalisse e sostiene che su studi biblici effettuati da cristiani, i due profeti che profetizzeranno per 1260 giorni sono Enoch e Elia.
Ecco, digli a questi cristiani che hanno fatto studi biblici per cortesia che avessero la pazienza di mandarmi questi studi, anzi studi non li voglio, mi mandano le scritture.
Sì.
Perché questi che hanno come quello che ha detto era convinto che Gesù tornava nel 2010.
Qualcosa di genere.
Una radio che si chiama Radio Famiglia, una radio sbilindrata fuori binario. E diceva questo qua, Radio Famiglia, una radio eretica. Radio Famiglia e radio eretica. Allora diceva questo qua, dice Gesù torna ottobre, no, prima tornava aprile, poi non è tornato, pesce d'aprile, poi dice torna a ottobre. E io mi ricordo, ho guardato un'intervista di un giornalista che gli fa questo tipo, gli dice, ma come fai ad essere sicuro che Gesù Cristo torna in questa data? Mm-hmm. E ho messo cartelloni tutta America, su internet,
sì.
Gesù, e dice perché io ho 50 anni che studio la Bibbia. E la Bibbia non può sbagliarsi. E questo giornalista mezzo addormentato fa, ok, grazie. Ma cacchio, ma chiedigli, ma dove nella Bibbia?
Dove è scritto?
Ma come, tu sei la Bibbia dei 50 anni, bravo! E dove lo dice questo?
La scrittura, dove?
Va bene, quindi questi qui che hanno fatto lunghi studi biblici.
E, aspetta che adesso spiegano.
E dopo studi biblici, Elia e Mosè. E mi dà la scrittura per cortesia.
Enoch e Elia.
Sì.
E spiegano. Perché i loro corpi non sono stati più trovati, e che loro erano due profeti che compiacevano il Signore. Anche se le ho risposto che non credo nella reincarnazione, ma nella resurrezione, lei conferma ed è convinta che non è per mezzo della reincarnazione che ritorneranno, ma così come il Signore li ha presi carne e spirito, così torneranno. Mi puoi dare qualche scrittura su questo argomento? Lei non me ne ha date.
Ma senti, io non è mio onere, non è la mia responsabilità di dimostrare una bugia è una bugia. Sono i bugiardi da dimostrare che la loro bugia è verità, scusa. Se uno mi dice, io ho visto un asino che volava l'altro giorno, aveva 4 teste, 12 zampe e 7 code. Dimostra che non è vero, ma sei impazzito. Io non devo dimostrare che la tua bugia è bugia. Come faccio a dimostrarti? Io non c'ero l'altro giorno, non ho la foto che nel cielo l'albero non c'era, che l'asino non c'era.
Sì, sì, sì.
No, io non devo dimostrare niente. Io devo solo dire non fatemi perdere tempo, per cortesia. Se non loro devono darmi le scritture che questo qui chi è? Lì è Enoch.
Enoch.
Perché loro sono stati i loro corpi sono stati trasferiti. Cosa vuol dire questo?
Mm-hmm.
E questo non dimostra niente, dimostra solo la sciocchezza che insegnano oggi. Devo dire altro? Magari Dio può anche usare loro, non lo esclude, ma per
non
cortesia.
L'ha fatto mai.
Ma per farlo non l'ha fatto mai, per dire che sono loro. Attenzione che siete candidati molto potenziali ad essere falsi profeti. Io avrei terrore a usare la Bibbia così, ok?
Sì, infatti vediamo nella Bibbia che Dio non ha usato mai i vecchi profeti per dare un messaggio,
sarebbe l'incarnazione, Battista.
Ma ha usato profeti nuovi sempre.
Ma Giovanni Battista, esatto, Giovanni Battista ha detto che veniva nel Vecchio Testamento, dice, ecco io mando davanti a lui, davanti a Messia, mando Elia. E dopo nel Nuovo Testamento i farisei aspettavano Elia.
Sì, sì,
e
sì.
Dice, sei tu Elia? Ha detto a Giovanni Battista, sei tu Elia? E Giovanni Battista dice, no, perché se diceva sì era reincarnato, no?
Sì, sì, sì.
Invece Elia e Mosè appaiono a Gesù sul monte della trasfigurazione. Cosa significa? Vuol dire che Elia se la passava in quella zona lì, se la batteva in quella zona Elia e Mosè. Perché? Perché evidentemente Mosè... E infatti erano lì che hanno fatto una riunione, hanno parlato con Gesù, si sono consigliati, e cosa hanno detto non lo sappiamo perché quelli là, Pietro e compagni, erano più intenti a costruire tabernacoli, cioè chiese fatte di mattoni o di tende, e Gesù le ha sgridati. E una voce del cielo fa, ascoltate. Comunque, va bene.
Allora, hai detto su Giovanni Battista.
Giovanni Battista.
Perché hanno detto che prima di Gesù verrà Elia. Però è venuto Giovanni Battista, non Elia reincarnato.
Sì, Gesù cosa ha detto? Se lo volete ricevere, lui, Giovanni Battista, è l'Elia che aspettate.
Sì, sì.
Quindi è venuto nel potere di Elia, nella potenza di Elia. Capito? Dammi una scrittura... Ebrei 1,14, guarda. Quindi questi qui praticamente, Elia e Mosè, erano come due angeli che assistevano Gesù, aiutavano Gesù, supportavano Gesù e lo consigliavano. Infatti Gesù a volte aveva bisogno di aiuto, è vero o no?
Sì.
Dove lo dice questo? Boh, da nessuna parte. Lo dice nella storia del Getsemani. Gesù non ce la faceva e ha pregato e Dio, il suo sudore era come gocce di sangue e Dio ha mandato un angelo a sostenerlo.
Sì.
E dopodiché Gesù dice, ok, l'angelo mi ha aiutato,
Amen.
Vado padre, vado. E per questo che siamo qui oggi noi, direzione paradiso,
Amen.
Heaven bound,
Amen.
Direzione paradiso, heaven bound.
Heaven
va bene?
Bound.
Allora cosa c'hai lì?
Ebrei 1,14.
Cosa dice uno?
Essi non sono forse tutti spiriti al servizio di Dio? Mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza?
Capisci? Quindi Elia e Mosè erano spiriti di Dio mandati?
Tutti spiriti al servizio di Dio mandati a servire in favore di quelli...
Quindi, capisci, gli spiriti dei santi dipartiti che adesso sono in cielo con Gesù sono qua come angeli ad aiutarci. Io adesso sto predicando, sto insegnando, sto profetizzando, sto dando il messaggio di guarigione, vedo gente guarita. Come lo faccio? Ci sono angeli che mi sostengono. Io quando la azzecco giusta è Dio che mi guida, non è perché io ho la mia mente carnale è superiore a quella degli altri, al contrario, chi mi conosce sanno che casomai è inferiore, va bene? La mente carnale non è che vale molto, quello che faccio è lo Spirito Santo, io posso prendermi il credito in tutta umiltà degli sbagli che faccio, questo faccio io, il Signore non c'entra niente. Andiamo?
Grazie Gesù.
Ci siamo fino a qui?
Sì,
devo...
no, fino adesso è molto chiaro. C'è un'altra domanda da parte di Angela e Saverio. Quella donna sostiene pure che la lingua che si parla nel cielo è l'ebraico.
Ah sì? Chi l'ha detto?
Ma le ho detto che in cielo si parla la lingua degli angeli.
Brava!
Saluti a tutti.
La lingua degli angeli, come dice appunto il tuo nome, Angela Natalie. Sai cosa dire Angela Natalie?
Ah,
vuol dire angelo di Natale. Lei, questa sorella, è un angelo. Saverio, congratulations, brother. Fratello, Gesù ti ha mandato la mogliettina giusta. Io se fossi in te la porterei in un ristorantino, gli offrirei un pranzetto, e la sposerei di nuovo, gli ricorderei, quindi cioè, tutte le cose che io devo fare con mia moglie, in poche parole. Che io spero che mia moglie non sta ascoltando. Perché
sì, la sta ascoltando.
In serio? Anche in serio.
Dopo il programma viene con la lista.
Cioè, mia moglie dice, caro marito, tu predichi bene alla radio. No, ma Saverio, allora parliamo a plurale. Tutte e due noi dobbiamo portare le nostre mogliettine bellissime in un ristorantino, farle accomodare, tirare la sedia, farle sedere, che dopo ci sediamo noi. E poi controllare i soldi in tasca, ordinare qualcosa di accessibile, magari chiedere sconto al titolare. Sto scherzando, no? Mica neanche troppo.
Stai scherzando? Ma per favore fai così, se vai.
Allora, quindi quello che dico a Saverio, a me stesso, lo dico a tutti i mariti. Mariti, per cortesia, innalzare le antenne. Se vi siete mai che c'è un bottone che schiaccia, l'antenna alza. Si alza da solo, quindi per favore schiacciare il bottoncino, alzare l'antenna, portare la mogliettina fuori, se non siete sposati, io per esempio qui c'è due sorelle che non sono sposate, quindi questi giorni vi porto fuori tutti quanti.
Ah sì?
Certo.
Quando? Giorno, data e ora?
No, ma sai, il Signore già ci ha fatto ieri, a tutti quanti, dopo l'evangelizzazione.
Aspetta, io accetto.
Ma insomma, tu stai prendendo nota, stai prendendo appunti. Beh, prima senti, devo consigliarmi con la finanziaria qui. Dottore, tu sei la sorella responsabile delle finanze. No, non è chiudergli la bocca.
Ha detto di sì, va bene, possiamo andare.
Dammi il tuo microfono. Qui c'è Angela che sta chiudendo la bocca, la sorella responsabile delle finanze. Angela, perché chiudi la bocca?
Rispondo io, ha detto di sì, va bene, possiamo andare anche oggi.
Cosa dice lei? Gli stai chiudendo la bocca.
E io dico preghiamo prima. No, ma Gesù è così buono. Proprio ieri, dopo l'evangelizzazione, pompieri, ci hanno invitato tutti a mangiare.
Un tavolone grandissimo.
È gratis, è un cibo molto buono.
È un cibo buonissimo. Ma sai che cosa mangiano questi pompieri? Il filetto al forno.
Sì.
E io ho lavorato in un negozio di una macelleria in Italia quando ero ragazzo. Il filetto è la carne più cara che puoi comprare dalla mucca. Capisce? E tutti quanti, era un pezzo di filetto gli hanno dato questi, non so chi gliel'ha finanziato,
ma
Maria.
Io penso che poverina Angela, perché è rimasta a casa ieri, ma ti avevo portato.
A cosa mi avete portato?
Un pezzo di dolce e un pezzo di carne anche.
Ah, è vero.
Dov'è?
Nel fridge. Non te l'abbiamo detto ancora.
Angela, un pezzo di dolce e
un pezzo
di
carne.
Quindi io la prima volta in vita mia che ho mangiato un pezzo di filetto così grande. Ma sarà stato, non so, quasi mezzo chilo di roba, ti dico una cosa incredibile. Bene, andiamo avanti. Quindi vedi, molte sono le sorprese della vita del missionario, non è sempre crocifissione,
no.
È anche carne alla brace, anche no. Ti invitano a mangiare.
Sì, è vero.
Insomma, guarda, devo dire, la vita del missionario, la vita per Gesù, la vita del discepolo, è difficile nell'immaginazione di chi ha paura di farlo, ma quando ti lanci nell'acqua scopri che l'acqua ti sorregge.
Amen.
Grazie Gesù. Allora,
andiamo
alla
prossima. Lingua del cielo? Ti ho risposto?
Sì.
La lingua del cielo, ha ragione Angela, è la lingua degli angeli. Io penso che quando preghi in lingue ti avvicini a quella. Qual è esattamente? Chiedi a Dio.
E vedremo.
Capisci, non è che... Cioè, non è che posso rispondere a tutte le domande, no? Non so che lingua parlano in cielo. La lingua dell'amore, credo.
Sì,
la lingua di Primo Corinzi 13. Chiudiamo con questo. Chiudiamo la domanda con Primo Corinzi 13, 1. Angela mi dice tardi.
Corinzi 13.
Angela lì sempre con l'orologio. ti chiamerò Angela Orologio.
Grazie. Però ascolta.
No, anzi, ti chiamerò Angela Cronometro.
Ok.
Io sono un uomo sotto cronometro.
È vero, posso un po' testimoniare.
Mi cronometrano anche tutto. Vai.
Allora, Primo Corinzi 13:1. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante e uno squillante cembalo.
Cembalo, è uno strumento musicale. E 13.
13. Ora dunque, queste tre cose durano: fede, speranza, amore. Ma la più grande di esse è l'amore.
Quindi digli tu a questa gente che lingua parlano in cielo. Innanzitutto non è nel caso di litigare, perché in cielo parleranno quello che vogliono, indistintamente da quello che ci piace a noi. Ma secondo me parlano la lingua dell'amore. Dio è amore, quindi la lingua del cielo avrà molto a che fare con l'amore. Io andrei avanti, Angela.
Ok.
E dite a questa gente di andare a evangelizzare, di stare a litigare, spaccare il capello, spaccare il pelo in quattro. Che lingua parla? Ma cosa ci interessa nella lingua parlare in cielo? Cerchiamo di capire che lingua dobbiamo parlare noi. La nostra lingua
Amen.
Qual è?
Evangelizzare.
Amen. Se noi non stiamo parlando la lingua dell'evangelizzazione, è inutile che ci preoccupiamo cosa parlano in cielo.
Sì, è vero.
Se non abbiamo ancora imparato a parlare la lingua di Gesù qui, alle pecore perdute. Andiamo avanti, Angela.
Sì, amen.